Islamica dell'Iran, programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione _ Italiana IRIB e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram chiocciola notizie trattino scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Gli Stati Uniti, Joe Biden ordina raid contro zona al confine tra Iraq e Siria. Tel Aviv espande sito nucleare di Mona, Iran lancia allarme. Venezuela, governo espelle l'ambasciatrice dell'Unione Europea. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è venerdì 26 febbraio 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un altro appuntamento con Famiglia Ideale. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Prima azione militare dell'amministrazione Joe Biden, i cacciabombardieri degli Stati Uniti hanno colpito le presunte postazioni dei gruppi di resistenza sganciando almeno 7 bombe sulla zona di confine tra l'Iraq e la Siria, cioè tra Al-Qa'im e Abu Qamar, lo riferisce l'agenzia Tasnim News. È la prima operazione militare dell'amministrazione Joe Biden. Secondo il cosiddetto Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, una ONG con sede a Londra, negli attacchi americani sarebbero rimasti uccisi almeno 17 uomini. Il regime sionista espande il suo atomico di Dimona, dove si ritiene abbia prodotto il primo materiale per il proprio arsenale nucleare non dichiarato. I lavori di ampliamento a Dimona sono stati rivelati dalle immagini dei satelliti commerciali pubblicate dal International Panel on Fissile Material e mostrano lavori di costruzione che, secondo gli esperti, sono iniziati alla fine del 2018 o all'inizio del 2019. Si tratta del primo ampliamento in decenni. L'Iran intanto ha ammonito, si tratta di una grave minaccia alla pace regionale e internazionale. L'ambasciatore della Repubblica Islamica all'ONU, Baghoei, ha lanciato allarme, secondo quanto riferisce Press TV, nel corso della conferenza per il disarmo in corso in Svizzera e ha fatto appello all'eliminazione completa delle armi di distruzione di massa. Il regime sionista, al contrario dell'Iran, non è un firmatario della non proliferazione nucleare. Il regime sionista non subisce nessun embargo e non permette agli ispettori della IAEA, organo dell'ONU per l'energia atomica, di visitare e ispezionare i suoi siti. Il regime sionista è in possesso di almeno 200 testate atomiche e, nonostante tutto questo, continua a godere il pieno sostegno degli Stati Uniti e la piena negligenza della comunità internazionale persiste. Venezuela, il governo Caracas ha dichiarato persona non grata l'ambasciatrice dell'Unione Europea Isabella Pedrosa e ha dichiarato che lei ha 72 ore per lasciare il paese latinoamericano. La decisione è stata comunicata alla diplomatica con una lettera consegnata dal ministro degli esteri venezuelano Jorge Areaza. Su istruzioni del presidente Nicolás Maduro, l'ambasciatrice dell'Unione Europea nel nostro paese è dichiarata persona non grata, si legge nel messaggio. Il ministro degli esteri venezuelano ha avvertito l'Europa di cessare di essere un'appendice dell'elite dominante negli Stati Uniti e di prendere le proprie decisioni nel rispetto del diritto internazionale, imparando a rispettare paesi sovrani, liberi e indipendenti come il Venezuela. La misura è arrivata dopo l'inasprimento delle sanzioni da parte dell'Unione Europea contro Venezuela con l'accusa dei diritti umani. Nei giorni scorsi il Consiglio Europeo aveva aggiunto altri 19 funzionari venezuelani all'elenco delle persone oggetto di restrizioni, che ora sono salite a 55. Mondiali di calcio Qatar: sono 6.500 lavoratori provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in Qatar da quando nel 2011 il paese ha ottenuto la possibilità di ospitare la Coppa del Mondo che si terrà nel 2022. Si tratta di una media di 12 decessi a settimana, lo rivela il Guardian insieme alla Fondazione Humanity United, citando fonti governative. Ma i decessi di migranti lavoratori morti nel paese nell'ultimo decennio sono ben maggiori: 2.711 quelli dall'India, 1.018 dal Bangladesh, 1.641 da Nepal, 557 dallo Sri Lanka, e attestano nello specifico 5.927 lavoratori migranti morti nel periodo 2011-2020. A questi si aggiungono quelli forniti dall'ambasciata del Pakistan in Qatar, che ha comunicato il decesso di 824 concittadini. Il Qatar, in vista del grande evento calcistico, sta procedendo alla costruzione di 7 stadi e di altre grandi infrastrutture come strade, sistemi di trasporto pubblico, alberghi, un aeroporto e persino una città artificiale che ospiterà 250.000 abitanti e sarà la sede della manifestazione. Andiamo in Italia. Salvini sul lockdown a Pasqua: mi rifiuto di pensare ad altre settimane e mesi di chiusura se ci sono situazioni locali a rischio. Si intervenga a livello locale, però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani, così il leader della Lega Matteo Salvini parlando ai cronisti fuori dal Senato di riaperture e ipotesi di lockdown. Replica da parte di Zingaretti: quello che è irrispettoso per gli italiani e per gli imprenditori è mettere a rischio le loro vite e prolungare all'infinito la pandemia e quindi la possibilità di avere la ripresa economica. Così ha risposto a Salvini il segretario del PD Zingaretti. Sulla situazione dell'Armenia è intervenuto Borrell da parte dell'Unione Europea. L'UE segue molto da vicino gli sviluppi in Armenia e chiede a tutti gli attori di mantenere la calma e evitare qualsiasi retorica o azioni che possano portare ad un'ulteriore escalation, lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Joseph Borrell. Siamo a Myanmar, mentre le proteste contro il colpo di Stato continuano, Facebook e Instagram hanno esercitato nuove pressioni sui leader militari, chiudendo tutti gli account social collegati alle forze armate e oscurando gli annunci di società controllate sempre dai militari. Lo scorso 1 febbraio i militari hanno messo a segno un colpo di Stato per rovesciare il governo che aveva in Aung San Suu Kyi la guida politica. L'ex Nobel per la pace è stata arrestata da allora. La mobilitazione di piazza non si è mai placata in Myanmar, ex Birmania. Boeing multa da 6 milioni almeno di dollari per carenze sicurezza. La Federal Aviation Administration ha comminato una multa di 6.600.000 dollari a Boeing per diverse carenze di sicurezza. La maggior parte delle sanzioni coinciderebbero ad alcune per violazione degli accordi del 2015 sulla sicurezza. Scontri in carcere in Haiti, almeno 7 detenuti e il direttore del carcere, proprio nella capitale Port-au-Prince, morti a seguito di violenti scontri. Non è chiaro se si sia trattato di una rivolta carceraria o di un attacco armato dall'esterno. Numerosi detenuti sarebbero comunque riusciti a fuggire. La polizia Haiti ha usato lacrimogeni ed eretto barricate nei punti di accesso alla prigione per bloccare le vie di fuga. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Legame Erdogan e Putin preoccupa gli Stati Uniti. Un legame fragile ma potenzialmente in grado di cambiare gli equilibri geopolitici è quello che hanno stretto Russia e Turchia. Chi l'avrebbe mai detto, considerando le profonde storiche rivalità tra due paesi per interessi che spesso si sono sovrapposti? Recentemente si sono scontrati su Libia e Siria. C'era chi temeva che il conflitto sul Nagorno Karabakh potesse dilagare, visto che la Turchia arma l'Azerbaigian e la Russia supporta l'Armenia. Poi però è arrivato un accordo che ha scongiurato il peggio. A questo dobbiamo anche aggiungere l'acquisto da parte di Erdogan dalla Russia del sistema missilistico S-400. Tutti i segnali che confermano il successo della strategia russa, il cui obiettivo è limitare egemonia americana e contrastare gli Stati Uniti. Un scenario incredibile se pensiamo che la Turchia nel 2015 ha abbattuto un aereo da guerra russo che aveva lo spazio aereo dopo aver sorvolato la Siria. La Russia aveva reagito imponendo sanzioni contro prodotti turchi e bombardando i combattenti di etnia turkmena nella Siria settentrionale. Gli attriti non sono mai mancati, ora il disgelo. Cos'è cambiato? Per Economist ha influito la chiamata di Vladimir Putin dopo il colpo di Stato fallito. La maggior parte dei leader occidentali sono stati resti, invece il leader della Russia non ha esitato nel mostrare solidarietà al governo di Erdogan.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Nella puntata precedente abbiamo detto che dietro la considerazione dell'Islam sull'età della maturità delle bambine, prima dei maschi, prima di ogni altra cosa, le ragioni naturali e proprio anche di carattere psicologico e fisico. E questo tema è uno degli argomenti scientifici, da un lato più semplice, ma dall'altro più importante della giusta percezione del proprio essere donna o uomo, il quale si trova al centro della crescita individuale e sociale di ogni persona. Per poter applicare una giusta e adeguata educazione ai figli maschi e alle figlie femmine, i genitori non hanno altra scelta che conoscere la natura e quindi le esigenze e le caratteristiche delle bambine e dei bambini. Stando agli studi approfonditi sulle bambine, dal punto di vista psicologico, le femmine tendenzialmente vogliono conoscere sempre il motivo di ciò che le viene detto, ed è giusto, anzi doveroso, che venga loro spiegato il motivo di ogni sì o ogni negazione. Un genitore attento e premuroso, prendendo atto di questa caratteristica femminile, cerca di evitare i toni imperativi e duri con le bambine, in quanto sarebbe sufficiente e molto più efficace adottare un linguaggio morbido, ragionevole e razionale. L'altra caratteristica delle bambine è la loro forte apertura alle dimostrazioni di affetto. Il bisogno profondo e costante delle bambine di sentirsi amate e ben volute fa sì che le ragazze abbiano una maggior ed esplicita manifestazione affettiva, e proprio per questa loro esigenza ricevono e dimostrano più sentimento di affetto, ma sono anche più esposte ad inganni, poiché alle bambine piace di più essere amate piuttosto che manifestare il loro sentimento di affetto. Le bambine, ma anche le ragazze, da una parte cercano di sembrare sempre più belle, di perfezionarsi in tutto, di comportarsi come i grandi, ma dall'altra però tendono ad essere più introverse e velate nei sentimenti. Loro di natura hanno il senso di pudore e di riservatezza, quindi il pudore, la riservatezza e a volte persino la timidezza proteggono la bambina da correre rischi e pericoli esterni. Oltre al fattore fisico e psicologico, le bambine in modo del tutto naturale raggiungono prima dei bambini maschi un livello superiore di maturità comportamentale e una preparazione intellettuale per comprendere le tematiche sociali e religiose. Dal punto di vista della giurisprudenza islamica, le ragazze, una volta raggiunta la maturità, sono ormai in grado di comprendere meglio il significato dei concetti morali, religiosi e anche la parola stessa di Dio, sviluppando così inoltre il senso etico e morale. Le bambine molto presto possono capire quando un'azione può essere definita sbagliata ed evitare quando un'azione diventa lecita e a volte doverosa. E infine, le ragazze sviluppano prima dei ragazzi e in modo inevitabile il concetto dei doveri e dei diritti sociali e individuali e il senso religioso di pregare e partecipare ai riti di fede. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a presto.
era tarana dangi kurdi komari